nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. La grazia del Signore nostro Gesù Cristo, l'amore di Dio Padre e la comunione dello Spirito Santo sia con tutti voi. Padre nostro sta al centro di tutto il discorso della montagna, la preghiera per il regno, la preghiera del regno e per il regno. E così vogliamo pregare anche noi, celebrare l'Eucaristia secondo le intenzioni che ci sono esposte nel Padre nostro, dal Signore Gesù. Ricordiamo oggi in particolare, anche nella memoria di San Bonifacio, tutta la Chiesa, l'Episcopato, tutta la Chiesa tedesca, ma anche tutta quella nazione, il popolo tedesco, nel ruolo così determinante che ha per le sorti dell'Europa.
Dal Santo Vangelo secondo Matteo, capitolo 6, versetti 9 e 15. Voi dunque pregate così: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo e così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Se voi infatti perdonerete agli altri le loro colpe, il Padre vostro che è nei cieli perdonerà anche a voi. Ma se voi non perdonerete agli altri, neppure il Padre vostro perdonerà le vostre colpe.
Parola del Signore.
Ecco, abbiamo la preghiera del Padre nostro. Per introdurre, dico, pensiero delle tre pratiche, l'elemosina, la preghiera e il digiuno, che vengono ricordate come le opere di giustizia, le opere che si debbono compiere. Quella della preghiera, soprattutto il brano di oggi, quello del Padre nostro, ci ricorda, è legata al regno, venga il tuo regno. E anche al termine del capitolo sesto troveremo ancora di nuovo le parole di Gesù su non preoccuparsi della propria vita, che terminerà appunto ancora dicendo, invitando a cercare innanzitutto il regno di Dio e la sua giustizia, e tutte queste cose vi saranno date in aggiunta. Al centro dunque troviamo il regno. Vediamo ora insieme i versetti.
Dalla fine del capitolo quinto fino a questi versetti, per tre volte Gesù aveva parlato del Padre: siate figli del Padre vostro, imitatelo, aveva detto al versetto 45 del capitolo quinto, per imitarlo nella sua larghezza, nella sua abbondanza di doni sui cattivi e sui buoni e sui giusti e gli ingiusti. E poi aveva detto che il Padre ci vede nel segreto, e poi ancora che il Padre sa di che cosa abbiamo bisogno. Adesso siamo pronti per chiamarlo Padre nostro, suo e di tutti noi. E così mi colpiva anche quello: venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, sia fatta la tua volontà, che richiama di sicuro quello che Gesù dice nell'Orto degli Ulivi. Ma noi qualche volta riduciamo il significato di questa frase, perché quando diciamo se vuoi lo guarisci, però sia fatta la tua volontà, e lo intendiamo più come un rispondere a ciò che gli chiediamo o meno. Ma qui penso che sia riferito al piano di salvezza del Padre, il piano di salvezza per la salvezza di tutta l'umanità, e quindi un significato più grande. Poi ho letto nella nota che al termine di questi versetti, dopo il versetto 14, la Didache ha un'aggiunta che è una glorificazione del Padre, che si riferisce di sicuro all'Apocalisse, quando dice tu il regno, tu la gloria, al capitolo 4 dell'Apocalisse, ma richiama anche il secondo libro delle cronache, dove Davide, dopo la raccolta delle offerte per il Tempio, il primo libro delle cronache, quando Davide, dopo la raccolta delle offerte, dice: Tua, Signore, la grandezza, la potenza, lo splendore, la gloria e la maestà. E poi pensavo che anche noi, comunque, nella liturgia, dopo il Padre Nostro, quando il sacerdote ha detto liberaci Signore da ogni male, proprio ripetiamo questa glorificazione, tu il regno, tu la potenza, la gloria nei secoli. Quindi la liturgia riprende un po' questa glorificazione dopo tutte le richieste del Padre Nostro.
È già stato accennato all'inizio da Sandro, e sì, anche a me sembrava proprio che il nucleo centrale di questa preghiera, che si può chiamare una preghiera nuova, perché Gesù non solo ha insegnato a pregare, ma l'ha composta, cioè composta dalle sue parole, e che appunto mi sembrava proprio che fosse la domanda che il regno si attui. Mi ha colpito molto questa cosa, perché si chiede che già ora, già qui, già oggi, ecco, si attua questo regno. Mi sembrava proprio che richiamasse il Maranatà, ecco, vieni, il Signore viene, vieni, ecco. E quindi anche la richiesta della seconda parte di questo, del Padre Nostro, anche oggi, come appunto questo oggi abbiamo bisogno del pane terreno, così abbiamo bisogno anche del pane della vita in mezzo a questa nostra vita povera, ecco. E così anche da oggi, ecco, mi ha fermato questo ripetersi, che l'ho un po' collegato a tutta la seconda parte, che si richiede che il Padre appunto ci faccia partecipi di questo regno, ecco, che è già iniziato qui, ma mi sembrava che, ecco, la partecipazione al regno fosse la stessa partecipazione al Padre nel perdonare, ecco, questo mi sembrava che fosse questo proprio la trasmissione del regno che noi chiediamo, ecco, come noi già abbiamo perdonato fa che noi perdoniamo. Mi sembrava che questa dilatazione del regno avvenisse proprio attraverso il perdono. Però poi alla fine c'è questo grido, no? Non lasciarci cadere nella tentazione, non abbandonarci. Speriamo che lo correggano un po' questo, che non indurre. Infatti mi sembrava proprio che fosse non abbandonarci alla tentazione. C'è una domanda conclusiva che, ecco, l'ho visto proprio come una supplica, ecco, non lasciarci cadere nell'ora tremenda, cioè nel giudizio finale, non lasciarci crollare, ecco, mi sembrava così, che è questo.
Sì, è la preghiera che è appunto insegnata da Gesù, una preghiera essenziale che ci dà modo di presentarci al Padre nell'invocazione del nome del Padre e nella richiesta semplice di ciò di cui davvero l'uomo ha bisogno, quindi del pane quotidiano e di poter appunto, e poi di seguito, insomma, non mi sto a dilungare.
Io sono rimasta un po' colpita, perché appunto questa preghiera è preceduta dalle parole di Gesù, soprattutto di pregare nel segreto, poi comincia Padre nostro. Allora mi è venuto in mente così una cosa che avevo letto in San Cipriano, che appunto commenta il Padre Nostro, che mi è sembrata molto bella, perché dice: il dottore della pace e il maestro dell'unità non volle che la preghiera fosse fatta singolarmente e privatamente. E questa è la differenza, cioè non è una preghiera privata, anche se nel segreto. Di modo che chi prega, preghi solo per sé. Non diciamo, Padre mio, neppure dammi oggi il mio pane. E poi aggiunge una cosa che io non ho sentito molte volte, dice: e ciascuno di noi non domanda che vengano rimessi solo a lui i peccati, né prega solo per sé a non essere indotto nella tentazione. La nostra preghiera è pubblica e interessa tutti. Quando preghiamo, non preghiamo per una sola persona, ma per tutto il popolo, perché noi tutti formiamo un solo popolo. Dio, maestro di pace e di concordia, che ha insegnato l'unità, volle che si pregasse così: uno per tutti, allo stesso modo che lui riscattò tutti in sé solo. E poi continua. Mi è sembrato molto bello, cioè questa, anche se tu preghi appunto, come dice, nel segreto, però c'è tu preghi per tutti, chiedendo anche per tutti il perdono. Mi è sembrato molto bello proprio.
Diciamo che la prima parola della pericope di oggi potremmo definirla che è veramente in Padre, che domina tutto. E così doveva sgorgare veramente dal profondo del cuore di Gesù quando nei Vangeli, nei quattro Vangeli, in diversi capitoli, pronunciava questo nome. E Gesù naturalmente ci insegna a dare un tono confidenziale, non certo come l'aveva lui, ma dare un tono confidenziale fin dall'inizio alla nostra preghiera. Quindi ogni volta che ci rivolgiamo a Dio, a questo Dio naturalmente che è soprattutto, soprattutto, dobbiamo ricordare che è Padre, un Padre che ci ama, che ci ha amati fin dall'inizio della creazione, che ci ha amati anche dopo la caduta e che ci ha avvolti tutti con le sue braccia dopo il sacrificio di Gesù sulla croce. E quindi in ogni preghiera la condizione prima fondamentale per aprirci a Dio è la fiducia filiale che Lui è in grado di esaudirci in ogni nostra richiesta. E quindi, come dice Gesù, sempre nel capitolo 7, una delle prossime pericope, al versetto 7 dice: chiedete e vi sarà dato, cercate e troverete, bussate e vi sarà aperto, perché chiunque chiede riceve, e chi cerca trova, e a chi bussa sarà aperto. Quindi naturalmente la preghiera sia veramente rivolta a colui che può esaudirci, prima linea, il Padre.
Io ho letto nel commento di Michelini una cosa molto interessante. E cioè che Gesù ci ha insegnato il Padre Nostro come pregava lui nella sinagoga, cioè facendo un riassunto molto, diciamo, alla sua maniera, come figlio, come poteva essere lui capace di trasmettere quella che era la preghiera delle benedizioni, le 18 benedizioni degli ebrei. Però adesso, siccome non mi sono presa gli appunti, non voglio, forse Sandro può dire meglio di me, ma mi ha molto colpito questa cosa, che Gesù non è che inventi delle preghiere straordinarie, è straordinario, però è non diverse da quelle che facevano già gli ebrei nelle sinagoghe. Ed è una cosa molto interessante, cioè se vedere lui, Michelini, faceva vedere anche i punti di contatto. Comunque la cosa dove mi sono fermata di più è perché non sono riuscita a scavare tutto il brano del Padre Nostro, è la santificazione del suo nome, cioè anche il Nestle portava il passo parallelo di Ezechiele 36:23, in cui spiega come si santifica il nome di Dio. È Lui che santifica se stesso e santifica noi, no? Adesso leggo qualche versetto. Solo parto dal versetto 23: santificherò il mio nome grande, disonorato fra le genti, profanato da voi in mezzo a loro. Allora le genti sapranno che io sono il Signore, parola del Signore, quando mostrerò la mia santità in voi davanti ai loro occhi. E poi continua: vi prenderò dalle genti, vi aspergerò, metterò alla fine, toglierò da voi il cuore di pietra, gli darò un cuore di carne, porrò il mio spirito dentro di voi vi farò vivere secondo i miei statuti e vi farò osservare le mie leggi. Così, sembrava molto bello, insomma, questo passo.
E questo è riconosciuto, che diceva adesso Gemma, dai commentatori studiosi, soprattutto i più recenti, diciamo, già da tempo, che il Padre Nostro, naturalmente, indipendentemente dal contesto attuale qui in Matteo, è indipendente anche dal contesto. Non è detto che sia semplicemente una preghiera privata, ecco. E lo dimostra anche il testo che è stato ricordato, che c'è in nota e riportato, no? Il tuo il regno, la gloria, eccetera, che, cioè, è un testo liturgico questo, ecco, è un testo ripetuto che Matteo mette dentro a questo punto, Luca difatti lo colloca in un contesto diverso. E l'intonazione, e quindi ha molte possibili letture, molte possibili applicazioni, ma l'intonazione originaria è questa escatologica, e lo è in tutte le domande, è più evidente nelle prime, il testo di Ezechiele 36 molto chiaro, cosa vuol dire sia santificato il tuo nome, cioè o Padre santifica il tuo nome, vuol dire così, questo passivo, e santificare il nome è descritto in Ezechiele 36, è uno dei testi che fa da sfondo, è così chiaro che anche le altre prime domande, la seconda parte può essere meno evidente a noi, l'aspetto escatologico fondamentale, originario. Io volevo sottolineare su questo punto, un punto 2, dacci oggi il nostro pane, qui viene tradotto quotidiano perché mi pare che la Vulgata traduce quotidianum in questo testo di Matteo, mentre poi nel testo di Luca Girolamo traduce supersustanziale, mi pare. E c'è il problema, cioè, della parola che qui nella nota stessa anche della, visto della Bibbia di Gerusalemme, è affrontato questo. Comunque la cosa più vicina, più probabile, è che ci sia un contrasto fra oggi e quella parola che viene tradotto quotidiano, perché sarebbe una pura ripetizione. Dacci oggi il nostro pane di domani. Il riferimento che sta dietro è Esodo 16, la manna, ma non soltanto il testo biblico, ma il Targum, eccetera, cioè una tradizione di interpretazione, che il pane del sabato, ecco, anticipato, il venerdì bisognava raccogliere le due parti, dacci oggi il nostro pane di domani, la manna celeste, in senso molto bello, se è così, è molto facile che sia così. E anche i padri ricordano, c'è una grande discussione anche tra i padri sul significato di questa espressione, si ricorda per esempio che nel Vangelo dei Nazorei era così, dacci oggi il nostro pane di domani. Poi l'altra, e anche le altre, perché io concludo velocemente, ma rimetti a noi, Matteo usa l'espressione debiti e non peccati. È chiaro che intende i peccati, ma dice debiti. Isaia 61, lo Spirito del Signore sopra di me, che mi ha mandato ad annunziare la liberazione ai prigionieri, eccetera, un anno di remissione, è il senso del giubileo, della remissione, l'amnistia. Noi crediamo, dacci oggi, ecco, e rimetti a noi i debiti, cioè poi c'è una condizione anche qui, una preparazione nostra, e anche l'ultima, che è così discussa anche nelle traduzioni, eccetera, ma il testo effettivamente dice non introduci non bisognerebbe tradurre tentazione, bisognerebbe tradurre prova, che è l'unico significato che ha Pirasmos, è la prova. Ecco, perché tentazione suona come prova, ma è un po' equivoco, suona anche in un altro modo in italiano, e quindi non introduci nella prova, fa che non entriamo nella prova. Cito solo un testo dell'Apocalisse, il capitolo 3, nelle lettere, ricordatene forse no, ma nelle lettere, capitolo 3, versetto 10, dal momento che hai, e qui è Gesù che parla, cioè la lettera che viene scritta all'angelo della Chiesa, qui la Chiesa qual è? La Chiesa di Filadelfia. Per me l'angelo è il vescovo, però su questo si discute infinitamente, è l'angelo il vescovo. Comunque gli dice, dal momento che tu hai custodito la parola della pazienza, anch'io ti custodirò dall'ora della prova che sta per venire su tutta l'Icumene, su tutto il mondo, per mettere alla prova gli abitanti della terra. Che la prova irresistibile sarebbe di per sé la prova finale, e si chiede di essere preservati, di non entrare in questa prova. D'altra parte l'espressione che Gesù usa anche nell'Orto degli Ulivi, abbiamo anche in Matteo, è la stessa: pregate per non entrare nella prova. Perché? Perché la carne è debole, cioè l'uomo non è in grado di resistere alla prova. Pregate perché siate preservati.
Io ho visto, quelle cose sono già state dette, aggiungo forse, a me pare anche importante ricordare che all'inizio, al versetto 9, voi dunque pregate così, che riprende quello che ha detto poco prima sui pagani che moltiplicano le parole, sprecano le parole, pensano di venire ascoltati a forza di parole, e non sanno, voi invece sapete di quali cose avete bisogno prima ancora che gliele chiediate. Alla fine del capitolo troviamo il brano, il versetto che ho ricordato all'inizio: cercate innanzitutto il regno di Dio e la sua giustizia. Non è che questa sia l'unica preghiera che bisogna fare, Gesù dica non bisogna pregare per altro. Questa è la preghiera per il regno che bisogna fare individualmente e anche nella comunità, perché venga il regno, perché venga il regno. Le altre, e in questo modo intenderei anche nei versetti finali del capitolo, si dice, dice di queste cose vanno in cerca i pagani ancora ricordati, cioè che non sanno le cose del regno come a voi è stato insegnato fin dall'inizio, fin dalla Torah, fin dalla, che Gesù riprende. E quindi le parole vane sono le parole dei pagani, perché non conoscono il piano di Dio, come invece è stato insegnato a Israele. La seconda cosa è quello che ricordava la Gemma, che ricorda anche Michelini, ho visto: la santificazione del nome va sempre insieme alla venuta del regno. Sono inscindibili le due cose, però non mi ci fermo. E della volontà di Dio. L'altra, dacci oggi il nostro pane quotidiano, tutte richieste per il regno, anche io ho pensato così. Si può citare anche un testo degli Atti degli Apostoli, che viene citato anche da altri, mi pare il capitolo 23, in cui si parla della notte seguente e la notte che viene il giorno dopo. E più usa con lo stesso termine che oggi qui viene usato da Matteo, e quindi può essere il pane di domani. Giovanni aveva ricordato il testo dell'Esodo, e anche questo conferma che il pane di domani, e cioè, e come anche l'ultima, di un versetto, poi non lasciarci entrare in tentazione, ma non finisce lì, tutti si fermano lì, ma liberaci dal male, che sono legate, o dal maligno, cioè dalla prova finale in cui ci saranno l'accusa del maligno, eccetera, del tentatore, del Satana. Quindi è la tentazione, la prova finale, meglio. E per finire, mi colpiva questa preghiera del regno, io l'ho vista come la preghiera per i tempi futuri escatologici, ma vissuti nell'oggi. già con le richieste che servono all'oggi, particolarmente, poi termino, la richiesta del perdono dei peccati o dei debiti, come anche la sottolineatura che anche questa è una manifestazione del regno, il perdono dei vicendevoli dei peccati, che Gesù ricorderà più volte in tutto il Vangelo di Matteo, anche il capitolo, mi pare, quando dice il servo che deve perdonare i peccati, che va dal giudice, insomma, e accusa quello che, a cui gli aveva perdonato i peccati, va dall'altro, uno che aveva un piccolo debito con lui, lo ricordate la parabola, se non perdonerete di tutto cuore al vostro prossimo, ricorderà Gesù.